Ecco, prima di ascoltare il testo che accompagnerà questa nostra serata, io vorrei, tutte e tre le tappe relative ad Abramo, introdurmi con alcune considerazioni che sono considerazioni di carattere generale e che sono più delle suggestioni che una vera e propria meditazione. Poi ascolteremo il testo e sul testo faremo un lavoro più approfondito. Non so se voi avete mai letto tutto il ciclo di Abramo per intero, quindi avete mai letto quei capitoli che vanno dal 12 al 30 della Genesi. Leggendoli di filato, tutto d'un botto, per sentire il respiro e il profumo che la vicenda di Abramo ci lascia. Avendolo fatto più volte, a volte per studio, a volte per diletto personale, a volte per preghiera, io mi sono così fatto l'idea di alcune categorie generali dentro cui inquadrare Abramo e vorrei queste sere offrirvele. Io penso che la prima sensazione che tutta la storia di Abramo ci consegna è che Abramo è un uomo che vive una profonda solitudine. È proprio un solitario. Tu leggi la sua storia e hai l'impressione che attorno a lui tutte le situazioni importanti da un punto di vista relazionale si infantumino. Abramo lascia la sua casa, la sua terra e la sua gente. Porta con sé alcuni, e i due per eccellenza che porta con sé sono suo nipote Lot e sua moglie Sara. Però, ad esempio, nei confronti di sua moglie Sara, a un certo punto, piuttosto che salvarsi la pelle, la costringe ad andare con un altro uomo. E quindi, evidentemente, vi lascio semplicemente immaginare cosa accade da lì in avanti tra lui e sua moglie, che evidentemente si rompe qualcosa, no? E quindi con sua moglie non c'è più quella sintonia, quell'empatia che ci aspetteremmo da una vita di coppia. Poi c'è Lot, anche Lot esce dalla terra con Abramo, e solo che a un certo punto della storia di Abramo, Lot e Abramo litigano per una questione di terra, cioè per questioni materiali, per il possesso della terra, e alla fine Abramo prende una decisione e dice a Lot: beh, tu vai da una parte, io vado dall'altra. E quindi anche Lot, che è l'unico che esce dalla terra con lui, lo lascia, lo abbandona. E poi ci sono i figli, perché evidentemente, secondo la promessa di Dio, Abramo ha dei figli, e i figli, non è che puoi sentire una rottura con i figli, no? I figli, dice un proverbio dalle parti dei miei genitori, sono piezze core, cioè, come fai a sentirti separato dai figli? E Abramo si sente separato anche dai suoi figli. È pronto a sacrificare Isacco. Allora io lascio semplicemente immaginare cosa voglia dire da quel punto in avanti la sua relazione con Isacco, con un figlio che sa che il padre era pronto, anche in nome della fede certo, però a farlo morire. E poi l'altro figlio, Ismaele, quello avuto dalla serva, Ismaele viene allontanato subito. Ismaele a un certo punto, da un certo punto in avanti, non sa più di avere un padre che si chiama Abramo. Cioè tutte le relazioni di Abramo veramente si frantumano, si polverizzano. E quest'uomo continua la sua vicenda in una enorme solitudine. Allora, leggendo le prime volte, si ha l'impressione di un uomo che è solo, perché è un caso a parte. Non dico un caso clinico, anche se poi vi dirò che alcuni psicoterapeuti hanno studiato a fondo la vicenda di Abramo e ne hanno dedotto alcune categorie psicologiche che sono archetipiche, cioè servono un po' per tutti. Però si ha l'impressione di dire: beh, Abramo è proprio un tipo particolare, per questo che sono. Poi lo rileggi una volta, lo rileggi due, lo rileggi tre, e intravedi che in lui c'è la solitudine di ciascuno. La solitudine che ciascuno di noi si trova a vivere anche nei confronti delle persone che gli sono più vicine, con le quali ha tantissimi momenti di comunione, tantissimi momenti di empatia, ma evidentemente anche alcune stagioni di profonda solitudine in cui avverti che chi ti è vicino non è realmente con te, nel senso forte della parola. E allora come mai questa solitudine che per me, lo ripeto, poi fate la lettura e tirate fuori da voi altre categorie, ma per me questa è la categoria fondamentale in cui di leggere Abramo. Come mai questa solitudine? Mi sono imbattuto un anno nel preparare un pellegrinaggio in Israele, si tratta di 15 anni fa, forse di più. Mi sono imbattuto in quel testo del profeta Isaia che vi ho messo all'inizio del foglio che avete tra le mani, dove Dio dice: voi guardate ad Abramo che è vostro padre, guardate, siete come delle pietre che siete state estratte da una cava, da una roccia, questa roccia è Abramo. Guardate a lui perché io ho scelto lui solo. Allora, quella solitudine di Abramo che impressiona, che fa specie, che ce lo fa sentire all'inizio molto lontano, ma poi molto vicino se ci riflettiamo attentamente, è tale perché è lo spazio in cui Dio agisce nella sua vita. Cioè quella solitudine c'è non perché Abramo sia un uomo incapace di relazioni, non perché sia un asociale, non perché sia un approfittatore che pensa a sé e non pensa agli altri, ma perché senza quella solitudine Dio non avrebbe potuto scavare con le sue promesse nel cuore di Abramo. E allora io, prima di iniziare la sua storia, mi sento davvero di consegnarvi, di consegnarmi nuovamente, perché l'ho fatto molte volte, e di consegnare a ciascuno di voi questa immagine, che non esiste una solitudine che non sia abitata da Dio, se noi lo vogliamo. Non esiste nessuna solitudine che è maledizione. Non esiste nessuna solitudine che è frutto di incomprensione, se noi lo vogliamo. In ogni solitudine, così come essa si generi, c'è Dio all'opera, per parlare direttamente al nostro cuore, per stare con noi, per rinnovare nei nostri confronti le sue promesse. E allora anche quella solitudine di Abramo che tanto colpisce, che tanto ci lascia attoniti, soprattutto alle prime letture, quel senso di supereroe, no? Cioè si ha la sensazione di qualcosa di titanico in Abramo, dice c'è solo lui, cioè tutto il resto impallidisce intorno a lui. Ecco, quella è la condizione che in qualche modo Dio sfrutta, io oserei dire anche Dio richiede, per scavare nel cuore della persona. Ed ecco questa prima iniziale immagine, poi le altre le svilupperemo la prossima volta, che possiamo leggere il testo. Perché il testo, se teniamo questo quadro, questa cornice del quadro, allora lo comprendiamo più in profondità, il testo che adesso possiamo ascoltare.
Dal libro della Genesi. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abramo aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abramo prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistato in Carran, e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan, e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Moreh. nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Allora Abramo costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso.
Bene, credo che non ve lo debba dire che questa è una delle pagine più memorabili della Bibbia, di tutto l'Antico Testamento, una delle pagine più ascoltate, più udite, più forti. È il capitolo 12 della Genesi, inizia così. Il capitolo precedente, il capitolo 11, che cosa narrava? Narrava la vicenda della Torre di Babele. Che cos'è la vicenda della Torre di Babele? È una delle forme del peccato dell'umanità. L'umanità che vuole raggiungere Dio, vuole elevarsi fino al livello di Dio, vuole essere tutta unita, omologata, globalizzata, in un unico linguaggio, in un unico modo di pensare. Quella torre cosa esprime? Esprime l'idea che c'è un linguaggio comune, questo mito che attraversa anche i nostri tempi, come se fosse una risorsa, il linguaggio comune. Ora Dio interviene disperdendo l'umanità, e quella dispersione è la conseguenza di questa superbia degli uomini che vogliono arrivare fino a Dio. Quindi c'è un tessuto lacerato tra Dio e gli uomini, tra Dio e l'umanità intera, che aveva voluto, omologando tutto, diventare una specie di divinità lei stessa. Come fa Dio a recuperare il terreno con l'umanità? Come fa Dio a ritessere la tela che si è squarciata a causa di questo peccato di superbia? Perché questo è la Torre di Babele. Sceglie una sola persona. E qui cominciate a capire il senso della solitudine di Abramo e la logica di Dio. Dio non agisce su larga scala, non ha il problema dei numeri. Il rapporto tra Dio e l'umanità si è rotto, Dio lo ricostruisce a partire da una persona sola, non da tutta l'umanità intera. Dio ritesse la sua tela nella vicenda di Abramo, destinato a benedire tutte le nazioni, ma è uno solo. Ora, in questa logica di Dio, che guardate è sorprendente, noi dovremmo riconsiderare anche tutte le vicende singole che capitano nella nostra storia. Io credo che troppo spesso consideriamo la nostra singola vicenda come una vicenda che non possa centrare nulla con le sorti dell'umanità, con le cose grandi che capitano al mondo, con le cose importanti di cui vive la società. E chi siamo noi? I giornali parlano di altro, i mass media parlano di altro, la cultura si muove su altri piani. Sì, ma Dio dove si muove? A me questa logica e questa contrapposizione, questo passaggio tra la Torre di Babele e Abramo che la Bibbia fa, non cessa mai di sorprendere. Dico, la rottura è avvenuta su larga scala, è l'umanità intera che vuole fare Babele, sono i popoli che peccano contro Dio, e Dio non ricostruisce con la stessa logica su larga scala, ma con uno solo, con una persona sola, con un cuore solo, che gli è sufficiente. Cosa vuoi che conti la nostra storia di fronte al mondo? Di fronte al mondo non lo so. Di fronte a Dio molto. Ma poi mi chiedo anche, ma è importante che conti di fronte al mondo la nostra storia? O che conti agli occhi di Dio? Abramo, se è esistito, prendete questa, se è esistito, ma guardate, cambia veramente poco, rispetto al messaggio che la Bibbia dice, se è esistito o non è esistito, cambia veramente poco, ma proprio poco. Ma se è esistito è collocabile in un periodo in cui c'erano grandi potenze del mondo, no? I Sumeri, poi gli Assiri, poi... Cioè dico, Dio per rivelarsi, perché non parla ai grandi potenti di quell'epoca, ma parla a un uomo di cui nessuno sa niente. Dove ci collochiamo noi nella storia? Io penso che non sia un peccato di superbia considerare la nostra storia come un capolavoro, cioè un luogo dove ha lavoro il capo. Non lo so se si può interpretare così capolavoro, però io lo interpreto così. Cioè, dove ha lavoro Dio? E perché questa è stata la vicenda di Abramo. Ora, questa parola di Dio rivolta ad Abramo, vattene, arriva all'improvviso. Io vi invito a leggere il testo continuativamente, perché arriva davvero all'improvviso come un fulmine a ciel sereno. Non si capisce da dove parli Dio, no? Perché Abramo non è in un tempio, non è in un luogo sacro o in un posto che l'abbia particolarmente ispirato. Non c'è un antefatto della sua storia, cioè non ha fatto qualcosa prima, per cui Dio gli parla agganciandosi a quel qualcosa che ha fatto prima. È proprio una cosa che arriva all'improvviso, che leggendo dice, aspetta un attimo, ma sta voce da dove arriva? Da dove gli parla Dio? Da quale luogo Dio parla ad Abramo? Luogo fisico o luogo metaforico? Tenetela lì questa domanda e guardiamo che cosa ti dice. Vattene. Forte sta nuova traduzione, no? Noi siamo abituati a quella del canto. Esci dalla tua terra. Mi pare anche ironizzato da un gruppetto musicale, ma lo dice. Esci dalla tua terra. No, no, non gli dice esci, dice vattene. È un pochino più forte. Io, sapete che ho delle perplessità, perché veramente tutti gli esegeti ormai sono concordi su questa traduzione che vi sto per dire, perché l'ebraico dice questo. Non gli dice semplicemente vattene, gli dice vai a te stesso. Cioè, la traduzione letterale dell'ebraico che recita lech lecha vuol dire vai a te stesso, oppure vai nel tuo interesse. Cosa sta dicendo Dio ad Abramo? Segui quello che hai detto. No, aspetta, ma Abramo non è mica il modello per eccellenza dell'obbedienza a Dio che ti chiama a lasciare tutto per fare il contrario di quello che tu sentiresti. Abramo non è l'uomo coraggioso che lascia tutti i suoi affetti perché Dio gli dice di lasciarli, eccetera, eccetera, eccetera. Con la solita interpretazione morale di Abramo per farlo un santo, che poi un santo non sarà, perché la sua vicenda storica la vedremo nelle prossime tappe, ne fa di ogni. Perché se stai su questa traduzione, se Dio gli dice non abbandona tutto, tu vorresti rimanere, non è che dico di fare un'altra cosa, ma gli dice vai a te stesso, cerca te stesso, vattene nel tuo interesse, e beh, è un'altra cosa, eh. C'è un'interpretazione veramente stimolante. C'è un librettino che parte da questo concetto che è scritto Monio Vadia, che non è semplicemente un menestrello, un giullare, è un uomo molto intelligente. Io ho avuto la fortuna di parlarci personalmente a lungo 2 o 3 volte, perché venne a fare degli spettacoli dove facevo il curato. E lui ha scritto questo libretto che si intitola Vai te stesso, che parte proprio da questa lettura di Abramo. È molto fresco, molto agile, però ce n'è un altro, lui dice di essersi ispirato a questo testo di Gustav Dreyfus, che è uno psicoterapeuta ebraico, ebreo, non un ebreo ortodosso, un credente, che interpreta la figura di Abramo come una, che è tipo un simbolo della, della ricerca del proprio si dice in psicologia, quindi della ricerca del proprio io profondo, quell'io che guida le azioni più profonde che fai, o perché ti fa godere di quello che fai, o perché ti fa respingere quello che fai. Ed è una lettura interessantissima, non semplice evidentemente, ma molto interessante, veramente molto interessante. Dove Abramo è presentato come l'uomo che segue la voce più profonda che ha dentro, perché in realtà segue la voce di Dio. Quindi quella voce che lui sente non è una voce esterna, non è una nuvola che gli parla e gli dice qualcosa, ma è la profondità del suo cuore che lo spinge a cercare la sua verità, la sua dimensione più vera, la sua autenticità. E per fare questo deve staccarsi fisicamente dal contesto in cui è. È come se Dio gli dicesse: vattene per il tuo interesse, perché se resti lì non potrai essere te stesso in verità. Allora, capite che riletta così, Abramo non è l'esempio di colui che vorrebbe in profondità fare alcune cose, però Dio interviene nella sua vita e gliene fa fare delle altre. E lui è un santo perché in realtà vorrebbe fare alcune cose, ma Dio gliene fa fare delle altre. E sto dicendo una cosa forte, perché Gesù nel Getsemani disse: io vorrei una cosa, però Signore, io faccio dell'altro. No, 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 no. Questa lettura dice che Abramo voleva in profondità fare alcune cose e Dio asseconda quelle cose che Abramo voleva, non le contrasta, perché Dio conosce la profondità di Abramo più di quanto la conoscano chi? Quelli che stanno lì con lui. E infatti gli dice: taglia con la tua gente, taglia con la tua terra, taglia con questo paese, perché se stai qui tu finirai con la tormenta. Tu finirai col mettere a tacere la voce profonda che è dentro di te. C'è un libro che per me è stato un libro illuminante, che a qualche amico ogni tanto raccomando sempre, che è un libro laico, non credente, che si intitola Il codice dell'anima, scritto da James Hillman. E questo filosofo, psicologo americano, con un lavoro dettagliatissimo, sostiene che nel cuore di una persona c'è una specie di seme messo lì, che è il suo codice dell'anima, che è un corrispettivo del codice genetico, per cui quella persona ha un io profondo che lo porterà lentamente nella vita a realizzare ciò che profondamente desidera se lo ascolta, oppure potrà ascoltare delle altre voci che rischiano di castrare questo io profondo. E la lettura è tutta una lettura laica, vi dico in verità, non parla mai di vocazione, anche se la vocazione è esattamente questa cosa. Ora, quando parliamo di vocazione di Abramo, dobbiamo parlare in questi termini. Di un uomo che aveva un io profondo, di cui si è messo in ascolto, e Dio è entrato in sintonia con questo io profondo, anzi direi, Dio era quell'io profondo. E lo chiama a essere un esule, a essere un profugo, perché Abramo è un profugo, si sposta da un paese all'altro. Ora, io, giusto perché questa cosa non appaia come l'interpretazione originale di Umberto, che mi piace fare queste interpretazioni, e la cosa di alcuni psicologi moderni che non ce la fanno ad accettare la Bibbia per quello che è, bla 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 bla. Abramo era figlio di Terach. Leggetevi i versetti immediatamente prima, noi non li possiamo leggere più. Terach si sposta, quindi è un'isola, da Ur dei Caldei a Carran. Abramo si sposta da Carran verso la terra dei Cananei. Cioè era dentro le sue corde anche genetiche questo fatto di spostarsi. Era la sua natura, se si fosse fermato lì, quella sua natura profonda, quel suo io profondo che addirittura gli arrivava da chi lo aveva preceduto, il padre, Terach, non sarebbe stato assolutamente assecondato. Allora, detta questa cosa che è importante, noi possiamo capire da dove Dio parla ad Abramo. Se dovessimo identificare un luogo, diciamo gli parla della sua interiorità, ma non è un luogo che dobbiamo identificare, bensì un tempo. Tutte le parole che Dio rivolge ad Abramo sono il futuro. Dio gli parla dal futuro. Gli dice, mettiti in sintonia col tuo io profondo, ma per metterti in sintonia col tuo io profondo tu devi uscire, devi camminare, devi andare verso una terra che io ti darò e ti darò una discendenza, cioè gli fa vedere il futuro, lo chiama verso di sé, ma Dio sta sul futuro. Noi dove siamo abituati a sentire Dio? Io penso che questa non sia una domanda fastidiosa, capite? Perché? Allora, Dio può parlarci dal nostro passato. Generalmente, quando ci parla dal nostro passato, ha due toni. Uno nostalgico, per cui, cose come erano prima, sì, c'era più fede, ok? Oppure uno accusatorio, no? Uno ha un passato che lo condanna, che lo mette in crisi, con cui non ha ancora fatto i conti, non si è ancora riconciliato, e Dio gli parla dal suo passato, ogni tanto ricordargli, guarda che tu sei stato questa persona, sai. Allora Dio possiamo farlo parlare dal nostro passato, oppure Dio ci parla del nostro presente. Quando ci parla del nostro presente, com'è Dio? È una bella regola etica. Se Dio ci parla nel presente, perché ci dice sempre quello che devi fare. Come quelli che vengono in chiesa, ascoltano il Vangelo, cioè per sapere quello che devono fare. Non lo so sempre cosa devi fare, caro mio. Non sono in grado di dirtelo. Quindi Dio ti parla nel presente, ti dice, tu devi fare questo. Oppure, Dio ti parla dal tuo futuro. Quindi Dio corrisponde a un sogno, a una visione, a una immaginazione. Quindi Dio è speranza. Dio è motore propulsivo di quello che sta davanti a te, non di quello che sta dietro di te o di quello che in quel momento tu devi fare. Secondo voi, è nella vostra storia? Ora, quando facciamo questo discorso che Dio parla dal futuro, noi dobbiamo tirarlo fino alle estreme conseguenze. Dio ci parla dal nostro futuro fino al punto della nostra morte, perché è lì che può parlarci del vero grande nostro futuro, che è la vita eterna. E lì sta in piedi, secondo me, veramente tutto il cristianesimo, che non si può ridurre a niente. Carissimi, perché se Dio parla del futuro, parlerà continuamente dal futuro fino al momento in cui ci sarà quel futuro che è la pienezza della vita in Lui e della comunione tra noi, e questo si chiama vita eterna. E questo è il grande futuro che Dio riserva per noi. È certo che ci parla del nostro futuro perché ci fa immaginare la vita tra 10 anni, però ciascuno di noi, se poi ha una certa età sulle spalle, immagina la vita tra 10 anni e dice che tristezza, ma io ho compreso, cavolo, cosa sarà tra 10 anni? Non capirò più niente, sarò rimbambito. E Dio svanisce, no? Che cosa diventa Dio in quelle situazioni? Diventa la pura immaginazione che possa sorreggerci in questo momento in cui siamo ancora sani. Adesso sono ancora sano, Dio che mi tenga in questa sanità, no? Invece Dio ti porterà in un futuro. Perché è lì che mi parlo. Su una riflessione generale sul cristianesimo, io mi chiedo, ma noi questo senso di Dio che ci parla dal futuro, l'abbiamo costruito? Qualche amico lo sa che di questi tempi sto frequentando ospedali. Ieri mi è capitato di fermarmi a parlare con una serie di malati in questi ospedali, perché il cappellano non passa. Un ospedale con 1000 pazienti, credo, una roba così. Cappellano non passa, ogni tanto dalla comunità. E intanto che parlavo mi chiedevo, cioè nessuno ci pensa, cioè lo sforzo è semplicemente quello di mantenersi dentro un presente. Se parlano con un uomo che dovrebbe rappresentare Dio con tutti i suoi limiti, potrei essere io, 1000 miei confratelli, ci parlano semplicemente perché mi confermi l'ansia che si ha di stare il più possibile dentro il presente. Parlare del futuro, che sia un futuro di vita eterna, è tabù. Parlare da quell'unico luogo da cui Dio ci parla è tabù. È difficilissimo. Ma non è che siamo noi che l'abbiamo smarrito questa cosa, che non abbiamo più il coraggio di dirlo. Ma mi chiedo anche, se noi non abbiamo più il coraggio di dirlo relativamente all'eternità, ma come facciamo a parlare di Dio come colui che ci parla dal futuro anche nelle cose spicce di ogni giorno? Come facciamo? Cioè, se Dio lo cancelliamo dal futuro che è la vita eterna, come potremo tenerlo vivo nel futuro del nostro esistere? Cioè, sentirlo come speranza, sentirlo come sogno, sentirlo come visione. E infatti non lo sentiamo. Ciao. Se ci parla dal passato, ci parla con tono nostalgico, oppure se qualcuno appunto c'è il suo passato un po' a disordine, ci parla per dirci, ehi, ricordati che ne hai fatti di cotti di crude. Oppure se ci parla dal presente, semplicemente per dire, adesso cosa devo fare? E ok, io non lo so voi, ma credo che di morali, di etiche, ce ne siano in giro diverse nel mondo, no? Ce ne sono alcune, onestamente, anche un attimino più appaganti del cristianesimo, non credete? Senza questa immagine del futuro, senza questa forza del futuro, senza questa visione, che poi concretamente diventa la capacità di pensare al futuro. Ma cosa restano questi anni? Cosa? Ora, che Dio, la prima volta che parla, e parla a un singolo uomo, gli parla dal futuro, a me sembra un'immagine fortissima, capite? Nella Bibbia questo è l'introito, cioè è l'incipit di Dio che si rivolge a un uomo dal futuro. Lo vede come già sarà. Gli dice Abramo, guarda che tu avrai una grande discendenza, guarda che ci sarà una terra. Lo vede là, non lo vede lì. Dio guarda Abramo, non lo sta vedendo con la sua gente, lo sta vedendo là. Se Dio ci vede là, perdonate l'immagine un po' banale, ci vede nel nostro futuro, ma come lavora nella nostra vita se non portandoci verso quel futuro? con le persone che incontriamo, con gli episodi che accadono nella nostra esistenza, con le cose che succedono, con le parole che ci rivolge. Ma perché Dio fa succedere alcune cose? Nessuno lo sa, ci mancherebbe che possa dare risposta a queste robe, ma un minimo di abbozzo di risposta, certe volte me lo do. E mi dico, perché Dio mi vede nel mio futuro. E vedendomi nel mio futuro, ed è da lì che mi parla, certe cose succedono perché verso quel futuro Dio mi sta puntando. Hanno pubblicato un'intervista bellissima a un monaco certosino che si chiama Michel Desserteaux, ha pubblicato Quelli di cose di Enzo Bianchi nella collana Italia. A un certo punto in questa intervista, relativamente a questi temi, Desserteaux dice una parola fantastica, dice: io non sarei niente senza un futuro, un avvenire che però ignoro. Io non sarei niente senza un avvenire che però ignoro. Mica male, ci dovremmo fermare qui perché non abbiamo più tempo, poi chiamato gli avranno un miliardo di altre cose, no? Perché Dio specifica così tanto tutto ciò che lui lascia? La terra, la casa, la gente, come a certi concentrici, no? Lo fa scendere sempre più in profondità, sempre cose più difficili da lasciare. Prima gli dice: lascia la tua terra, poi scende il tuo paese, poi la tua gente, però è totalmente indeterminato su ciò che deve trovare, verso il paese che io ti indicherò. Scusa, qual è? No, Dio, mettiamoci un attimo a tavolino, pianifichiamo. Qual è questo paese? Ma no, tu parli. Programmiamo, Dio. Sì, va bene. Perché Dio dice così? Perché gli parla di una discendenza quando ha l'età che ha? Il computo è diverso, nell'Antico Testamento il computo degli anni era diverso, sì, certo, ma non era un giovincello, ok? Facciamo un caposaldo, non era un giovincello, magari non aveva 75, ne aveva 60, ma con l'età 60 per noi era già Matusalemme, ma di brutto. E allora? I figli? E sua moglie sterile, Sara, come si sa già, tant'è che parte senza figli. Cioè si deve fidare completamente di una promessa, assolutamente di una promessa. Perché la promessa è la lingua del futuro. Parte avendo pianificato tutto. Sì, proprio. E poi arriva in una terra, no? Arriva nella terra di Canaan, avete sentito il testo. E quando arriva Dio gli dice: questa è la terra, cioè Abramo, quando è arrivato, capisce che è lì. No, peccato che è già abitata tutta. C'è la sensazione che la promessa sia una nulla. Qui che capitolo potremmo aprire? La sensazione che le cose del futuro verso cui Dio ti porta in realtà siano inconsistenti, compreso il futuro della vita eterna, no? Cioè con Abramo, adesso magari faccio un po' la macchietta, ma passatemela, che dice a Dio: sì, questa è la terra che tu prometti di darmi, e tutti questi che la abitano, che facciamo? Li sterminiamo tutti. Credo che con queste tre giornate in qualche modo ci interrogheremo su queste cose, ma perché mi sta girando Dio? Perché questo fatto che il futuro noi lo vorremmo dominare, controllare, ma è soltanto nelle mani di Dio? C'è questa discrepanza tra le promesse che immediatamente sembra che non si realizzino, per tutta la vita di Abramo sembra che non si realizzino, e il continuare a farle da parte di Dio. Non è un segno per dirti: guarda che è dal futuro che Dio ti parla, ma il futuro è veramente suo. E lui te lo apre, perché camminando si apre il cammino. Con una piccolissima considerazione finale, che sta di liturgia, ma mi sono detto, visto che nella liturgia saremo coinvolti anche per il nostro cammino futuro, qualcosa c'è da dire, no? Il primo altare della storia è questo, che Abramo costruisce dopo che Dio gli appare, rinnovando la promessa. Quindi l'altare, che senso ha, perché Abramo fa l'altare? Fa l'altare per ricordarsi che lì è avvenuto l'incontro con Dio, ma per ricordarsi che Dio gli ha fatto la promessa. Quindi l'altare è il luogo in cui rinverdire la promessa futura. E non so, ma cioè voi percepite la differenza abissale che c'è tra pensare all'altare come il tavolo e la mensa dove celebrare l'Eucaristia e pensarlo come il luogo in cui rinfrescare la promessa futura che Dio ci fa? Quello non è il tavolo della messa eucaristica, perché non abbiamo dove appoggiare le cose. Quello è il tavolo della messa futura. Quello è lo spazio della comunione futura tra noi, quello è l'altare, da sempre, dal tempo di Abramo. Ed è per quello che i cristiani mettevano dietro l'altare la Gerusalemme celeste rappresentata, o con un mosaico, come la volete voi. Ed è per quello che era rivolto verso Oriente, perché rappresentava il futuro verso cui volevano andare. Quando si ritrovavano insieme, ascoltavano Dio che gli parlava del futuro e lasciavano interpellare la loro vita dal futuro di Dio e pensavano al futuro che li attendeva. Se il pensiero a questo futuro diventa un modo per non vivere il presente, per allontanarsi dal presente, allora la religione, il cristianesimo in primis è l'occhio dei popoli, e c'ha ragione qualcuno. Ma se questo futuro è ciò che muove con dinamismo il tuo presente, è ciò che alimenta il tuo presente, è ciò che nutre il tuo presente, è ciò senza il quale, per quanto tu non lo conosca, tu non saresti niente, come dice il mondo, allora il futuro è l'unico spazio serio di vivere. Spiritualmente, socialmente. Ma socialmente, l'altro giorno con un amico dicevo, ma se la politica perde il senso dell'immaginare la società tra 10 anni, ma cosa fa? Ma cosa fa? Chiudo, perché non voglio sembrare quello che fa politica, ma davvero, abbiamo gli altari e certo che se nessuno ce li spiega uno dice, come facciamo a capirlo che questo è l'altare? Però anche una volta intuito, riuscire a celebrare così. Mi ritrovo in quello spazio che è l'Eucaristia, in quell'ambiente che è la Chiesa, che prefigura la Gerusalemme celeste. La comunione definitiva tra noi, senza più invidie, gelosie, ripicche, differenze d'amore. Il futuro di Dio, che è una visione, che è un sogno. Ma si può vivere senza sogni?